Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, sempre più spesso sentiamo parlare di crisi della politica, di crisi della Repubblica, di una nuova fase della Repubblica, la terza addirittura, e ci chiediamo spesso se fosse proprio tutto da buttare via quello che c'era prima, ma soprattutto ci chiediamo quale fosse lo stile, la natura, l'andamento della vecchia politica. Cerca di rispondere a questi quesiti uno dei più illustri giornalisti parlamentari, Filippo Ceccarelli, firma di punta della Repubblica, osservatore minuzioso e implacabile di oltre 40 anni della politica italiana, che ha documentato in una massa impressionante di materiale d'archivio che da poco ha donato alla biblioteca della Camera dei Deputati. Ceccarelli ha cercato di sintetizzare questa profondissima conoscenza della politica italiana nel libro Invano, il potere in Italia da De Gasperi a questi qua. È pubblicato da Feltrinelli, 966 pagine, 25 euro. Per gli appassionati di storia italiana e di politica, il libro è davvero una miniera inesauribile di ritratti, ricordi, aneddoti, ma esso non si riduce affatto a una sorta di epitafio più o meno malinconica della vecchia politica. L'autore stesso, infatti, vuole sottolineare attraverso questa narrazione la trasformazione profonda che ha avuto luogo in questi ultimi anni e che ha portato alla ribalta nuovi partiti, nuovi politici, nuovi atteggiamenti, nuovi metodi, una nuova concezione della politica, di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera Filippo Ceccarelli.
Buonasera.
Filippo Ceccarelli, lei inizia il suo libro sottolineando l'importanza della memoria, anche in politica. Scrive che il passato in Italia se la sta svignando di brutto, l'esperienza nessuno la tiene più in conto, la democrazia va consumandosi a causa della dimenticanza. Ecco, che cosa vale, perché è così importante la memoria anche nella politica?
Perché nel passato e dentro quello che è accaduto in termini recenti e meno recenti c'è il presente. In realtà l'attacco alla memoria è un attacco per certi versi anche tecnologico, nel senso che più siamo bombardati di informazioni, notizie, immagini soprattutto, e più la memoria evapora, mentre invece la memoria, e aggiungo purtroppo la memoria del trauma, cioè delle cose che di male accadono, teoricamente, ma anche un po' forse in pratica, dovrebbero servire a diciamo a non ricascare negli stessi errori, mentre invece in realtà muoiono i testimoni, si dilatano i tempi e sostanzialmente si combinano gli stessi guai di sempre, e senza che qualcuno lo ricordi si scrivono dei libri giganteschi come questo mio, che è appunto a 1000 pagine, che in un tempo di immediatezza, di brevità eccetera, sembra quasi una provocazione.
Lei spiega di voler scrivere una storia tribale del potere in Italia e insiste sui caratteri quasi antropologici che avevano le varie classi di governo. Come si distinguevano queste tribù? Quali erano le faglie tra le diverse tribù che lei descrive?
Erano sostanzialmente, si colgono almeno a distanza di anni, ora che queste culture politiche non esistono più, si colgono attraverso gli stili di vita, le pratiche, i piaceri, come mangiavano, come erano le loro case, che genere di codici aveva il comando nelle varie tribù, appunto i democristiani, i comunisti, i socialisti prima e dopo di Craxi, i neofascisti, e poi arrivando alle classi dirigenti che provengono da esperienze ormai relativamente più moderne, come per esempio la Lega e in fondo anche il mondo ex comunista. Ecco, erano grosso modo diversi e al tempo stesso uguali nei rapporti con il denaro, nelle relazioni con anche negli stessi modi in cui si presentavano vestiti, per dire, oppure il sesso, il guardaroba, diciamo tutto il mondo che sta dentro la politica ma fuori dai progetti, dalle alleanze, dalle elezioni, ma che costituiva una vita quotidiana che per tanti anni in Italia ha coinvolto milioni di persone.
Ecco, dovendo fare una distinzione eroica fra la Prima Repubblica, la cosiddetta Seconda Repubblica e questi qua, come lei definisce il nuovo regime, come può caratterizzare ciascuna di queste tre fasi della storia della Repubblica?
Diciamo, in estrema sintesi, la scena pubblica della Prima Repubblica era una scena pubblica ingessata, molto ufficiale, molto sorvegliata e motivata da grandissimi ideali e idealità per i quali si poteva perfino morire. Era in qualche maniera previsto che se uno moriva, diciamo, il segno della politica non si fermava sulla terra, qualcun altro l'avrebbe continuato e c'era, diciamo, quindi come una specie di lungo transito verso la terra promessa. E la Seconda Repubblica, la scena pubblica della Seconda Repubblica si caratterizza per un attenuarsi molto forte delle idealità. Il potere non è più, diciamo, dato da Dio o in qualche maniera utile alla venuta del comunismo, al mantenimento della patria, ma si configura come qualche cosa che diciamo serve all'individuo. Sono anche gli anni della personalizzazione della politica per ingannare la morte sostanzialmente. Quindi questa scena pubblica lavora. Si pensi all'importanza che ha avuto il ventennio berlusconiano attraverso delle messe in scena, quindi c'è una scena pubblica che indulge alla messa in scena. Qui naturalmente in quella che poi con qualche temerarietà si può definire la Terza Repubblica, perché in fondo poi al governo sono partiti che non hanno costituito la storia repubblicana, non c'erano al momento del referendum, non hanno fatto la Costituzione né 5 Stelle né Lega. Ecco, la scena pubblica forse è un po' presto per dirlo. Io senza che questo suoni in maniera altezzosa, come proprio neutralmente, mi sentirei di dire che questa scena pubblica è una scena oscena, nel senso che si sta molto fuori dalla sorveglianza o dalla professionalità anche berlusconiana, e tutto avviene, naturalmente presto per dirlo, ma insomma secondo criteri estetici. Basti pensare ai linguaggi, al modo in cui parlano, anche alla preparazione culturale dei protagonisti, eccetera, in maniera in cui non si distingue più il soggetto dall'oggetto, lo spettatore dallo schermo, e l'interazione permanente, l'uso dei social. Insomma, io naturalmente su questo potrei fare tanti esempi, ma insomma per essere astratti e sintetici faccio solo osservare che poi alla fine la parola osceno è una parola di cui è un misterioso etimo, che pare che non c'entri neanche la scena, ma che proviene dal linguaggio degli indovini romani, obscenum, e significa anche di cattivo auspicio. Quindi non penso personalmente, almeno nella mia parabola professionale, che questo sia un periodo di progresso e di sviluppo.
A proposito della Democrazia Cristiana, lei ricorda un famoso articolo di Luigi Pintor sul Manifesto, Non moriremo democristiani, al quale aveva rivolto un commento Carlo Verdone: ma magari morissimo democristiani, ci metterei una firma. Ecco, abbiamo già rimpianto di quella politica e in particolare della Democrazia Cristiana?
Per quanto inutile sia, per quanto invano sia anche il rimpianto, sostanzialmente sì, ho come la sensazione che si senta, almeno si avverta in alcuni che a suo tempo hanno passato la loro gioventù a combattere i democristiani, che se li avessero oggi in fondo si sentirebbero meno preoccupati. Dopotutto un personaggio come Andreotti, che pure poteva essere raffigurato come una specie di presidente del Consiglio prestato dal Vaticano all'Italia, ecco, si poteva mandare all'estero senza vergognarsi. Qui abbiamo la sensazione che l'incidente, il tonfo, la figuraccia sia un po' all'ordine del giorno.
Invece, a proposito dei comunisti, lei scrive che l'ultimo abbaglio dei comunisti fu credere nella perestroica di Gorbaciov. Che cosa rappresentò questo errore? Berlinguer non fece degli errori per conto suo?
Questo non è un libro di politica politica, nel senso che non si occupa degli errori, si occupa di capire se c'era un senso generale nelle varie classi dirigenti dei partiti di un'età ormai sempre più lontana. Berlinguer ha sicuramente fatto degli errori, ma dal punto di vista della sua dimensione umana e anche tecnicamente di leader politico è un politico che il presente fa rifulgere. Basti pensare soltanto alla morte, ci sono delle immagini su un palco a Padova nel 1984, si vede quest'uomo che ha un infarto in corso ma vuole continuare a parlare, vuole continuare a fare il comizio. Ecco, nelle due grandi morti diciamo tra gli anni 70 e gli anni 80, quella di Moro, quindi la Renault che tutti abbiamo in testa, la foto di questo cadavere rattrappito in quella che un poeta definì una sconcia schiva, una macchina, e su quel palco di Padova secondo me finisce la politica come nobile condizione nella quale diciamo si stava dentro per qualche cosa che assomigliava al bene comune. Dopodiché la politica diventa un'altra cosa, diventa un modo di gestire il potere e di farlo in maniera anche più libera, senza i condizionamenti e i fanatismi delle fedi, però che senza etica e senza cultura rischiava e ha rischiato di diventare solo una specie di vitalismo inconcludente, se stiamo qua cerchiamo di sfruttare tutte le cose buone del potere, poi dopo chissà che succede, insomma. E questo è anche qualche cosa che tra il 1992 e il 93 un'intera classe dirigente ha pagato, perché poi quando ci fu la offensiva giudiziaria di Mani Pulite, insomma, il regime o quello che era crollò senza grandi resistenze. Ecco.
Grazie a Filippo Ceccarelli, autore di Invano. Buona serata.
Grazie, buonasera.
Uno dei protagonisti per antonomasia della vecchia politica, forse il protagonista per eccellenza, non fosse altro che per la sua settantennale carriera, fu Giulio Andreotti, nato esattamente 100 anni fa, nel gennaio del 1919. Gli dedica un'approfondita biografia un altro illustre notista politica, questo del Corriere della Sera, Massimo Franco. C'era una volta Andreotti, ritratto di un uomo, di un'epoca e di un paese, pubblicato da Solferino, 488 pagine, 18,50 €. E questo è l'aggiornamento di un libro già uscito alcuni anni fa. Franco colloca Andreotti in una dimensione puramente storica, vuole studiarlo, spiega, per archiviarne l'attualità e non per riproporla. Quello di Andreotti, secondo Franco, è un mondo finito, anzi sepolto in tutte le sue sfumature. Perciò, spiega l'autore, raccontare l'habitat in cui è cresciuto il dinosauro Andreotti aiuta ad addentrarsi in un Jurassic Park dove in realtà si ripercorrono le biografie di un'Italia, di una Chiesa cattolica, di una criminalità, di una magistratura, di un popolo di elettori, di un Occidente e di una democrazia bloccata ma anche stabilizzata dalla guerra fredda, di cui Andreotti, conclude Franco, è stato testimone privilegiato, sacerdote e perno assoluto per oltre mezzo secolo. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. L'ondata che si è abbattuta sulla vecchia politica ha colpito, se non travolto, il mondo dal quale quella politica era espressione, un mondo con le sue regole, i suoi protagonisti e i suoi intrecci tra le espressioni differenti della classe dirigente, gli esperti, il mondo della finanza e dell'economia, gli intellettuali. E proprio quest'ultimo segmento è considerato nel libro di Giacomo Papi, scrittore milanese, Il censimento dei radical chic, pubblicato da Feltrinelli, 142 pagine, 13 euro. Questo è un romanzo satirico, ma non troppo, sull'attacco non solo agli intellettuali ridotti ormai nell'immaginario collettivo appunto all'immagine del radical chic di cui parla il titolo, ma al concetto stesso di cultura, che in un mondo con sinistre somiglianze con all'Italia di oggi considera l'ignoranza come l'espressione genuina dell'essere popolo, dell'essere gente comune. La trama del romanzo si avvia con l'uccisione di un pacato professore che, convinto suo malgrado a partecipare a un talk show televisivo, perde le staffe e a un certo punto osa citare Spinoza, il famoso filosofo olandese, e con questo segna la propria condanna a morte. Quell'ostentazione proterva manifestazione di cultura infatti sarà la causa del suo assassinio. E il libro descrive l'impazzimento generale di una società dominata dalla truce figura di un ministro dell'interno che in realtà di libri ne avrebbe anche letto, ma che cavalca l'ondata di orgoglio contro gli intellettuali che verranno appunto schedati come radical chic. È un libro satirico, dicevo, ma inquietante non tanto per gli ovvi riferimenti all'attualità quanto per la descrizione dei piccoli, quasi impercettibili passi con i quali si distrugge una democrazia. E sentiamo dalle pagine di questo libro come e perché si avvia la schedatura degli intellettuali e le colpe che il potere attribuisce alla cultura, che diventa sinonimo di complessità.
L'istituzione del Registro Nazionale degli Intellettuali e dei Radical Chic fu la prima notizia per l'intera mattina, ma non entrò neppure in hashtag Trend Topic. Il fatto che il provvedimento fosse stato presentato in difesa e non contro le suddette minoranze ne ridusse sensibilmente la viralità. Per spiegare il senso politico della legge, fu diffuso un documento in cui riassumeva per punti le ragioni in base alle quali gli intellettuali costituiscono sempre un pericolo per la democrazia, tale da minarne l'esercizio. La lettera, firmata dal ministro in persona e redatta in forma di decalogo, era intitolata «La questione intellettuale. La verità è semplice, l'errore complicato». Diceva 1. La complessità impedisce la verità. 2. La complessità umilia il popolo. 3. La complessità frena l'azione. 4. La complessità è noiosa, quindi inutile. 5. La complessità è superba, quindi odiosa. 6. La complessità è confusa, quindi dannosa. 7. La complessità è elitaria, ergo antidemocratica. 8. La semplicità è popolare, ergo democratica. 9. La complessità è un'arma delle élite per ingannare il popolo. 10. Bisogna semplificare quello che è complicato. Non bisogna complicare quello che è semplice.
Invece impunemente leggono Spinoza personaggi del romanzo di Alice Cappagli Niente caffè per Spinoza, pubblicato da Einaudi, 278 pagine, 17,50 euro. Qui troviamo una signora livornese oppressa da un matrimonio sfortunato, da una suocera dispotica e dall'intermittenza delle proprie occupazioni, che a un certo punto troverà lavoro come domestica di un vecchio professore di filosofia ormai priva della vista, che tra le incombenze richiede anche quella di leggergli, o meglio spesso rileggergli, i libri della sua ricca biblioteca. Glielo fa fare anche con un gruppo di amici che con lui si riuniscono e ricorrono spesso alla lettura da parte di Maria Vittoria, il nome della protagonista, che in uno dei primi incontri si imbatterà appunto nel grande filosofo olandese. Lei se ne fa una certa idea anche sulla base delle informazioni ricevute, e quando avrà saputo della maledizione che contro Spinoza era stata scagliata reagirà appunto con le parole. Allora per Spinoza niente caffè, che invece sta servendo agli altri ospiti del professore. Una di queste ospiti a sua volta esclamerà: pericolosissimo saper pensare, soprattutto per gli altri, commenta il professore fra sé e sé. È uno scambio di battute questo che collega idealmente appunto i libri di Papi e di Cappagli. Sul rapporto tra cultura e politica sono sempre attuali queste parole che risalgono al 1945.
Dobbiamo oggi comprendere che le ragioni ideali della nostra cultura devono essere da noi chiaramente prospettate, da noi chiaramente sentite, perché altrimenti la nostra cultura non vale niente. Non c'è bisogno di molta dottrina per comprendere questo, che tutte le nostre conoscenze, tutto ciò per cui ci avviamo verso la vita in quanto uomini di cultura, tutte le conoscenze che costituiscono il nostro bagaglio e il nostro orgoglio di intellettuali, non varrebbero nulla se non riuscissimo a fare con esse qualcosa di bene agli altri uomini, perché non c'è niente al mondo che valga al di fuori di questo: far bene agli altri. Tutto ciò che possiamo creare a questo mondo, l'arte, la scienza, le nostre azioni, non valgono se non per l'accrescimento di vita che producono tra gli uomini, per l'eco che hanno nel loro animo.
Queste che avete ascoltato sono alcune righe tratte da un discorso tenuto nel gennaio del 1945 nell'aula magna dell'Università di Roma da uno dei più importanti intellettuali antifascisti, Guido Calogero, che visse tra il 1904 e il 1986, che fu un importante filosofo e padre di un filosofo sfortunato ma nobilissimo della cultura politica italiana, cioè il liberal socialismo. Calogero era un studioso antifascista, era stato arrestato, confinato dal regime, poi sarebbe stato uno dei padri del Partito d'Azione, avrebbe aderito al Partito Socialista e a un certo punto avrebbe contribuito anche alla fondazione del Partito Radicale. E di Calogero esce l'ABC della democrazia, con il primo manifesto del liberal-socialismo, pubblicato da Chiare Lettere, 82 pagine, 10 euro, che comprende vari scritti di Calogero, tra cui il discorso prima citato. In particolare, il primo saggio, l'ABC della democrazia, che dà il titolo al volume, è uno scritto del 1944, nel quale Calogero spiega i principi irrinunciabili della convivenza democratica, basata soprattutto, come spiega nell'introduzione al libro il filosofo Maurizio Viroli, basata soprattutto sul tenere conto degli altri e quindi sulla capacità di ascoltare gli altri, un messaggio anche questo che torna sempre più pesantemente d'attualità. Certo, oggi più che l'ascolto dell'altro domina la paura verso l'altro o più in generale una paura verso il futuro, e questa è una condizione di ansia e di incertezza ormai documentata anche in molti libri, di alcuni dei quali abbiamo già parlato qui. Un'insolita testimonianza di questo dibattito è il dialogo tra un maturo vescovo italiano e un giovane giornalista. Il primo è Massimo Camisasca, che è vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, il secondo Mattia Ferrarese, corrispondente per Il Foglio negli Stati Uniti, che a quattro mani hanno scritto Oltre la paura, lettere sul nostro presente inquieto, pubblicato dall'Indau, 108 pagine, 11 euro. Già la forma del libro è inconsueta, i due rinunciano a scambiarsi tweet ma si scrivono lunghe lettere dopo un incontro nel 2017 che li ha rimessi in contatto. Comincia il vescovo il 10 luglio di quell'anno ponendo il tema sul quale ruoterà il libro e il dibattito nei mesi successivi, cioè il tema della paura, determinata, scrive il vescovo, dall'angoscia, secondo una concezione che egli non condivide. Secondo questa interpretazione, la paura sarebbe dettata dal tramonto, scrive Camisasca, di tutti o quasi i punti di riferimento. Io, aggiunge, non concordo con questa visione e ricorda che la paura dell'ignoto è stata una dimensione dello spirito molto accentuata nell'uomo che ci ha preceduto nei secoli e millenni. E su questo si imbastisce appunto il dialogo, che fatalmente finisce per affrontare da due punti di vista molto particolari molti temi. I due sono molto diversi, uno è un laico, l'altro è un vescovo, uno è un giovane, uno è un anziano, uno è al di qua dell'Atlantico e l'altro al di là, ma insieme affrontano vari temi sulla condizione attuale, la crisi dell'elite, il funzionamento della democrazia, il ruolo dell'istruzione, la diffusione delle dipendenze, sulle quali per esempio Ferraresi scrive parole particolarmente significative. Io credo, scrive, che le persone si rivolgano a queste sostanze per curare un dolore che non è solo fisico, un dolore esistenziale, un abisso di significato che chiede disperatamente di essere colmato. C'è però anche dell'altro, aggiunge Ferraresi, inseguendo nuove e sempre più attraenti definizioni della libertà, l'uomo moderno ha fatto tutto ciò che era in suo potere e anche di più per diventare sovrano di sé, per liberarsi da ogni vincolo di dipendenza. E fra le dipendenze il vescovo Camisasca è particolarmente preoccupata da quelle da social network, e aggiunge a sua volta che la dipendenza che lo spaventa di più è quella dai social network. Sono molto coinvolgenti, quasi irresistibili, sembrano poterti connettere con un'infinità di persone e di notizie, ma spesso ti abbandonano, facendoti sperimentare una grande solitudine. E a questo punto
il confettino.
Vi segnalo due libri per preparare i piccoli lettori alla Pasqua. Uno di Guido Marini, che è il monsignore che vediamo spesso accanto al Papa come maestro delle celebrazioni pontificie, che ha scritto La meraviglia della Pasqua, 32 pagine, pubblicato da Fatà, e qui l'autore spiega ai più piccoli 5 passi evangelici sulla passione e sulla resurrezione. L'altro libro è di uno scrittore tedesco, Bruno Höckler, è illustrato da Friedrich Rave, tradotto da Fides Modesto e Vera Minazzi, si intitola L'allegra officina delle uova di Pasqua, 24 pagine, 14 euro, Yakabuk, e qui troviamo invece un coniglietto di Pasqua che ha bisogno urgentemente d'aiuto per colorare le uova che gli tocca decorare. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.